Ora, la logica 10 è: il valore di un dato viene stabilito dalla quantità di allineamento che conferisce ad altri dati. Ora, quando si dice allineamento, questa è una parola che troverete molto spesso in questi assiomi, ed allineamento vuol semplicemente dire relazione. Se voi avete tutti i fattori di un vettore, diciamo di avere un vettore di forza qui. Se tutte le vostre unità di energia in esso stanno andando in una direzione, ci sarà una considerevole forza conferita qui. Vedete come funziona? Se tutte le vostre unità di energia stanno andando in una direzione. Ma supponiamo che funzioni così. Non verrà conferito nessun impatto qui. Nessun impatto. Semplicemente si disperderà. Mettete un impatto qui e quella roba semplicemente gira in tondo, come se rincorresse la sua coda. Ma qui, bello diretto, viene sferrato un impatto. In altre parole, potete far sì che l'energia colpisca il suo bersaglio o far sì che un oggetto faccia ciò che volete che faccia, se la vostra forza è diretta su di esso. Se non è diretta su di esso, e se non è appropriatamente diretta su di esso, non succederà niente, o succederà nel modo sbagliato. Perciò potreste dire che un dato sul modo di applicare forza ad una palla da biliardo garantirebbe che, se il dato fosse importante, garantirebbe che la palla da biliardo colpisca altre palle e vada nelle sequenze giuste. In altre parole, ciò che abbiamo qui è l'utilizzabilità dell'applicazione dello sforzo. L'utilizzabilità dell'applicazione dello sforzo determinerebbe il valore di questo dato. Determinerebbe anche la sua capacità di allineare altri dati. E voi prendete qualcuno là fuori a cui state per insegnare come si gioca a golf. E lui dice: metti la palla qua giù, metti il tuo tallone opposto al tee e ti sposti all'indietro ed afferri la mazza da golf con una presa sovrapposta ed il tuo pollice va qua ed il tuo pollice va là. Ora, tu lo tieni indietro con molta attenzione, in questo modo, al di sopra della tua spalla e lo fai roteare e porti a termine il colpo. E poi guardi in alto e vedi la palla all'altro lato del fairway. Ora, lui dice... questo è quello che fai, e questo è come lo fai, e così via. E questi, di fatto, sono tutti dati di valore. Ma ripassiamolo nuovamente e guardiamo quanti dati non di valore ci potrebbero essere lì. Lui dice: curvati sempre con molta attenzione e spolverati i pantaloni nel caso si siano sporcati di sabbia, e così via. E c'è il tee. Ora, è molto meglio avere dei tee di legno, ma molto spesso i tee di legno sono costosi. Ma io posso vendertene uno di quei tee di legno quando siamo al circolo, se ne vuoi. Ma puoi sistemare per bene la sabbia e forse sarà meglio che tu lo faccia con la sabbia. Questo è abbastanza importante. Ora, metti la palla sul tee e ti sposti qui dietro e tu afferri la mazza e colpisci la palla. È così che si gioca a golf. Non saresti in grado di giocare a golf. Questo è tutto. Questo sarebbe uno spostamento completo, diverso della valutazione, verso qualcosa di non essenziale. E quante volte vi siete imbattuti in soggetti di questo genere? Continuano a cambiare passando a cose non essenziali. Per esempio, troverai che nel lavoro di laboratorio è della massima estrema importanza sapere come si pulisce una provetta. Non te lo insegnano mai. No, arrivi al laboratorio in qualche modo e trovi che la provetta è sporca. E provi ad ottenere una precipitazione. Questa precipitazione non è la precipitazione che pensavi fosse. E ti gratti la testa e dici: che cosa c'è che non va nella mia chimica? Beh, non c'è niente che non va nella tua chimica, ma c'è un bel po' di roba che non va nella tua abilità di lavare la provetta. E non è mai saltato fuori nessuno nel tuo libro di testo di chimica a dirti: usa provette pulite, sempre. Se prendi della farina gialla e uno spazzolino col manico lungo e sfreghi su e giù attentamente sotto l'acqua calda per un po' di tempo, toglierai via le peggiori macchie dall'interno di una provetta di vetro. Questo è uno dei modi per farlo. Ci sono altri modi per farlo, per esempio quello di prendere un acido come l'acqua regia e risciacquarla. Quello uccide tutto. Ci sono vari modi. Ecco come puoi ottenere una provetta pulita. Molto importante, capite? Cambiamento. Ora, uno studente, quando finisce un corso e sa che cosa sta facendo, se sa che cosa sta facendo, sa che cosa c'era di importante in quel corso. Ma lui sa che cosa c'è di importante in quel corso valutando i dati che lo colpiscono. Ho un modo per cercare di impressionarvi con il valore dei dati. Io provo a colpire i dati da circa 8 lati diversi e per circa 12 volte diverse, se è vitale. continuo a ritornarci su e a calciarlo, e a ritornarci su e a girarlo sotto sopra e a mostrare l'altro lato, e poi lo mostro nella pratica e poi lo mostro nell'uso. E poi, quando voi siete dannatamente seccati di questo dato, dite: ma perché mai continua a parlare delle palline da tennis? Ci ritorniamo su e parliamo di nuovo delle palline da tennis, se queste sono importanti nel procedimento. Va bene. Il valore di un dato o di un insieme di dati può essere determinato dalla misura in cui favorisce o ostacola la sopravvivenza. Il veleno corrode lo stomaco, ostacola la sopravvivenza. Se non avete questo dato, potreste ingerire del veleno. E imparereste il dato, ed è sempre troppo tardi imparare il dato nell'ambito dell'azione. È sempre un po' troppo tardi. È meglio sapere ciò che c'è da sapere sul veleno prima di ingerire il veleno. Il valore di un dato o di un insieme di dati è modificato dal punto di vista dell'osservatore. Per le anatre, i fucili da caccia non sono buoni. Logica 13. I problemi vengono risolti suddividendoli in aree di entità simile e contenenti dati simili, paragonandoli a dati già noti o parzialmente noti e risolvendo ciascuna area. Quei dati che non sono immediatamente conoscibili possono essere risolti occupandosi di ciò che è conosciuto e usando la sua soluzione per risolvere il resto. E l'unico motivo per cui essa esiste è che questa è la ragione e la maniera in cui io feci Dianetics e Scientology. È il modo in cui sono arrivate qui, tramite l'uso della logica 13. Sapevo solo che c'era qualcosa da sapere riguardo alla mente, e poi presi semplicemente l'intera area della mente e continuai a spaccarla in pezzettoni. Spaccando le scienze umanistiche in spezzoni e trasportando uno dei pezzettoni fuori campo e gettandolo via ogni volta che scoprivo che non era stato applicabile in modo generale. Ora vediamo un po', in tutta la Cina la gente ha fame. C'è un sacco di filosofia cinese, c'è il confucianesimo e questo genere di cose. Non è possibile che ci sia qualcosa di importante lì. Ci potrebbe essere qualcosa di importante lì, ma perché preoccuparci di esaminare la Cina? Gettiamola a mare. C'è qualcosa di sbagliato con tutte le informazioni della Cina. Non si tratta di un'affermazione diretta e orribile? Voi dite, il segreto non si trova in Cina. Perché la gente è affamata in Cina. D'accordo, questo va a finire nel Mar Giallo. Il Giappone. Deve essere che il Giappone sta andando avanti in buona forma. Si è portato in alto nel mondo ed è in buona forma, e loro hanno tutte quelle risaie, e tutti lavorano per il Giappone, e sono davvero in buona forma, e loro sono molto brillanti. E vediamo, loro copiano tutto. Questo è un dato interessante. Imitano. Prendiamone nota. Ci deve essere qualcosa di interessante sul Giappone. Ci deve essere qualcosa di interessante, ma non vedo niente di immediato là che sia un vasto insieme di dati. Lo metteremo semplicemente da parte. Ora, prendiamo il campo della religione. La religione è stata di un qualche grande beneficio? Probabilmente ci sono un sacco di cose. Beh, noi metteremo la religione da parte. Vediamo un po', che cosa ci rimane qua? Abbiamo gli indiani aleutini. Beh, non so. Gli indiani aleutini non sapevano neanche come conservare il cibo prima che i russi approdassero là. Caspita, semplicemente gettiamo via quell'intera cultura. E continuiamo in questo modo finché all'improvviso troviamo un certo campo che ha avuto un incredibile scatto in avanti. Sorpresa, che sorpresa! Era il campo dell'elettricità, che sembra stia progredendo più velocemente di qualsiasi altra cosa abbia progredito in qualsiasi era sin da quando l'uomo è qui sulla Terra. Caspita, come sta andando rapidamente! James Clerk Maxwell nel 1894 fece davvero un buon lavoro trovando soluzioni per un sacco di cose. Era 1894. La teoria della libido di Freud esisteva nel 1894. E vediamo, oggi abbiamo la bomba atomica. James Clerk Maxwell, 1894, Freud, 1900. Sapete, mi sembra proprio che l'elettricità abbia fatto un incredibile balzo in avanti e la teoria della libido è ancora con noi. Immutata. E ci sono ancora case di cura e non c'è stato nessun progresso in quella direzione, ma qui c'è questo campo di progresso. È incredibile pensare che tutti siano fatti di sola corrente, ci devono essere altre risposte da qualche parte. Così noi andremo oltre e troveremo degli altri compartimenti e cercheremo dell'altra conoscenza. Cercheremo delle altre sfere di conoscenza. Guarderemo nel campo della biologia, guarderemo nel campo di questa, vedremo quanto ben orientata sia questa gente o quanto mal orientati siano, o se stanno progredendo bene oppure no. È dura, non è vero? semplicemente il più rozzo tipo di analisi dei dati. Prendere arbitrariamente una spada e semplicemente zac, quella porzione di dati è tagliata via dal resto e non ci pensiamo più. Zac, un altro grosso corpo di dati, lo abbiamo tagliato via e messo da parte. Zac, abbiamo preso un'altra parte delle scienze umanistiche e l'abbiamo messa da parte. Su che cosa continuiamo a ritornare? Vediamo che c'è una stabilità oggi, la scienza della fisica. E analizzando la chimica, vediamo che la chimica non è molto stabile, poiché la fisica nucleare è entrata nella chimica e, per Diana, il chimico sta passando dei momenti terribili oggigiorno. Lui ha un altro ramo della fisica nucleare completamente differente. Date un'occhiata al chimico. Qui c'è verità relativa. L'atomo del chimico va bene per il chimico. L'atomo del fisico va bene per il fisico. È vero per il fisico, è vero per il chimico. Ma l'atomo del chimico e l'atomo del fisico non sono neanche lontanamente simili. Eppure entrambi dicono che questo è l'atomo. Hanno degli atomi completamente differenti. Questo è davvero divertente. Glielo fate notare, dite: ehi, a proposito, so che state lavorando nell'ambito di questa scienza esatta. Che cosa avete detto a proposito dell'atomo? Oh, così e cos'ha, eccetera, eccetera. E voi dite: beh, che strano. Questo non regge il confronto con il fisico. Oh, il fisico si sta per forza sbagliando. Si sbaglia, tutto qui. La cosa non funziona nella chimica, semplicemente non può reggere. Il fisico dice la stessa cosa. L'atomo chimico non funziona in un ciclotrone. Questo vi dice qualcos'altro. Vi dice che entrambi non hanno altro che un atomo che funziona vagamente. Probabilmente l'atomo non è per niente così. Se guardiamo al nostro concetto di atomo, saranno tremendamente scioccati entrambi. Perché probabilmente noi ci occupiamo dell'atomo in base a un ordine di idee secondo cui esso non esiste. Quella è un'eresia. Beh, non riesco a trovare nessuna prova dell'esistenza dell'atomo. Vorrei poterlo fare. Ci ho provato. Ho provato a fare il bravo ragazzo. Questo vi dice qualcos'altro. Questo è utile nel processing, ecco perché sto insistendo un po'. Se volete fare una diagnosi veloce, semplicemente tagliate il vostro preclear in sezioni, per così dire. Bene, uno dei modi migliori per farlo è di dividerlo in dinamiche. Voi dite: brrr, 8 dinamiche. Va bene, come si sente su questa prima dinamica? Come si sente sul sesso, bambini, gruppi, genere umano, animali e così via? Fate giusto un controllo su tutta la linea. Oh, lui non vuole avere niente a che fare con quella seconda dinamica. E lui pensa di essere abbastanza spregevole come persona. La prima e la seconda sono out. E voi dite: e per quanto riguarda i gruppi? Oh, lui è un ardente sostenitore dei figlioli prodighi. Dite: come si sente riguardo all'uomo? Gli uomini sono dei porci. Come si sente riguardo agli animali? Odia la maggior parte degli animali, ma adora i gatti. Interessante. Stiamo ottenendo sempre più cose interessanti, perché ciò che stiamo facendo è tagliare intere sezioni della traccia intera di questo tizio e stiamo scoprendo che troveremo delle soluzioni. Se guardiamo solamente a questa vita, vediamo immediatamente che qualcuno, probabilmente un partner sessuale, vedete, semplicemente fate la somma, traetene semplicemente una rozza deduzione. Era solito sparlare di lui e gli diceva che lui era spregevole. Chi era? Ora, se potessimo semplicemente strappare dalla sua vita questa persona, trac, caspita, come si sentirebbe bene. Perché, eccolo qui, la seconda dinamica non va bene, eppure lui non è molto vecchio ed è abbastanza in forma e pensa di essere spregevole. Andando avanti in questa direzione, troviamo che il resto di queste dinamiche non sembrano essere completamente disallineate. Troviamo che solo queste due sembrano essere in un certo senso malconce. Bene, facciamo un tentativo e diciamo: chi conoscevi? Che donna hai mai conosciuto? Diciamo che state audendo un uomo. Che donna hai mai conosciuto che di solito sparlava di te? Oh, quella era la mia prima moglie. Probabilmente non avrebbe pensato di dirvi della sua prima moglie. Oh, non prima che fossero trascorse 50 ore. Comunque fino a che non vi avesse conosciuto meglio o qualcosa del genere. Sarebbe un dato nascosto sia a voi che a se stesso. Adesso gli chiedete: bene, vediamo di ottenere una visio su di lei. Oh, non trovo niente. Bene, ottieni una visio di qualche posto in cui avete vissuto. Oh, quegli anni sono come un vuoto per me. Otteniamo una visio di qualunque cosa collegata a lei. Non lo so, penso che ci siamo sposati nel 1932. No, era il 1940. No, quella era sua madre. Io... Troverete che vi siete addentrati direttamente nel labirinto della mancanza di knowingness in questo caso. Non riesce a collocarlo nel tempo, non riesce a collocarlo nello spazio, non ha nessuna visione del soggetto, non riesce a sentire la sua voce, non riesce a dirvi con sicurezza molte delle sue caratteristiche. Allora, che cosa facciamo per farlo diventare un caso veloce? Non c'è un particolare bisogno di sperimentare le sofferenze del rendere Clear Theta questo tipo se stiamo facendo semplicemente un raffezzamento veloce. Che cosa facciamo? Beh, gli facciamo fare il mock-up di una donna. Ed iniziamo a collocarla nel tempo, ieri, domani, e negli spazi. E poi creare degli spazi e metterla negli spazi. E poi gli facciamo fare il mock-up di altre donne, e poi gli facciamo fare il mock-up di altre donne e di altre donne ancora. E guarda un po', tutto ad un tratto, è sua moglie che appare? Era una ragazza che viveva nella casa accanto quando lui aveva 16 anni. Lei l'aveva davvero servito di barba e capelli, e lui se l'era completamente dimenticato. Ed il padre di lei lo minacciò di farlo buttare fuori dalla città e... Oh, perdiana, ma guarda un po', dopo tutto questo fare mock-up di donne, 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 tutto ad un tratto, eccovi lì a guardare l'immagine di quella ragazza. Ha avuto una visio di quella ragazza, non solo una visio della prima moglie, ma una visio della ragazza che ha avuto prima. Ora, continuate con quello finché lui non è in grado di crearne molte, finché non è in grado di collocarla in molti posti e finché non è in grado di farla effettivamente sparire. E ne create un po' di più e la fate sparire un po' di più. E poi la collocate in un po' più di posti e prendete gli effettivi facsimili che la riguardano e li collocate in giro in diversi momenti di tempo e in diversi spazi. Non li percorrete. E tutto ad un tratto dice... Perché stiamo facendo questo? Sono annoiato a morte. E voi dite, come ti senti? D'accordo, mi sento bene. Mi sento... Dirà, ehi, questo è strano. Questa è la prima volta in 5 anni che non ho questo mal di testa. Proprio stupido. Quando parlo di diagnosi, siamo alle prese con qualcosa che è un pozzo di conoscenza. E voi volete tirare fuori il più possibile di conoscenza nascosta. Uno dei modi più veloci per farlo è semplicemente di prenderla e dividerla in parti e prendere ognuna di queste grandi aree e scoprire se c'è qualcosa che leggermente non va in alcune di queste aree e poi individuate quella che, secondo voi, più di tutte non va. Buttate il resto a mare, quelle non vi interessano, e audite semplicemente quest'unica area che avete trovato in cattivo stato e all'improvviso che cosa ottenete? Ottenete il dato della sua vita, finora nascosto, che improvvisamente balena alla vista. All'improvviso, tra parentesi, a causa delle vite passate e cose del genere, rischiate di trovare qualche ragazza molto indietro sulla traccia del tempo. E lui incomincia ad avere una strana sensazione riguardo a questa cosa. Sai, l'ho vista da qualche parte. Dovrebbe averla vista, è stato sposato con lei per 50 anni. Va bene. Ora, logica 14. L'introdurre in un problema o soluzione fattori che non derivino da leggi naturali, bensì unicamente dal potere autoritario, aberra tale problema o soluzione. Va insieme alla logica 15. L'introduzione di un arbitrario in un problema o in una soluzione favorisce l'ulteriore introduzione di arbitrari nei problemi e soluzioni. Quella è l'introduzione di un arbitrario. E scoprirete che qualsiasi scienza è uscita dai binari quando qualcuno ha introdotto in quella scienza un arbitrario. Troverete che qualsiasi governo si è allontanato dalla razionalità e dal buon governo il giorno in cui ha approvato una legge arbitraria. Non aveva un fondamento nella causa naturale o nei costumi, che sono quasi la stessa cosa che la legge naturale. Semplicemente un giorno fu approvata. E poi vedete che per farla rispettare hanno dovuto approvare qualcos'altro. E poi ciò causò che qualcos'altro andasse fuori dai binari e si dovette approvare qualcos'altro per rappezzare la cosa. Ma poi, visto che quello fece andare male altri 5 fattori, si dovettero creare uffici allo scopo di mantenere questi altri 5 a posto. E poi, poiché ciò creò così tanti fattori arbitrari che andarono così male, si dovette nominare un consiglio di amministrazione per sovrintendere a questo intero campo e regolarlo. Ma quel consiglio di amministrazione, poiché era basato su un fattore arbitrario, fece andare tutto all'aria. E in men che non si dica, beh, avete una dittatura fascista. Ma naturalmente, quando questa muore, vi ritrovate con il comunismo. E dovete mettere in... Che cosa ottenete? Ottenete una discesa sulla scala del tono a ogni punto di introduzione di un arbitrario. Capite? Se volete andare a ritroso per scoprire dove un individuo ha iniziato a discendere la scala del tono, scoprite dove fu introdotto su di lui un arbitrario che non concordava con le sue necessità o con le dinamiche o con una soluzione ottimale o altro. Qualcuno introdusse con la forza o raggirandolo un fattore arbitrario che non aveva nessun fondamento sulle leggi naturali. E da allora lui è sempre andato fuori strada. È là fuori, nella giungla, è tutto pasticciato, impantanato nella sabbia e minacciato da bestie selvagge da tutte le parti. E lui non riesce a raccapezzarsi su come sia arrivato là. Era un ragazzo giovane, buono e pulito, dirà sottovoce tra sé e sé. Era un ragazzo giovane, buono e pulito, e aveva buone intenzioni, e studiava duramente, e conosceva la strada, e sapeva come guidare, ed eccolo qua giù, in questo cumulo di sabbia. E continua a dire... Che cos'è successo? Beh, quello che è successo è che nella sua esistenza fu introdotto un arbitrario. E quando quell'arbitrario fu introdotto nella sua esistenza, niente più quadrava con esso. E così lui dovette creare nuovi arbitrari, che crearono nuovi arbitrari. In men che non si dica, la persona si è ritrovata con degli dèi del tutto falsi, con dei valori del tutto falsi, non c'era niente di reale. E il buffo è che pensava che non ci fosse nient'altro di reale, neppure nel resto dell'universo. Dopo aver fatto questa esperienza, era convinto che non fosse rimasta alcuna realtà. Ora, la discesa sulla scala del tono parte dal punto della prima introduzione di un arbitrario. L'incapacità di una persona di percepire la realtà delle cose deriva immediatamente da un punto arbitrario. L'introduzione di un arbitrario di qualche tipo, che non aveva nessun fondamento nelle leggi naturali, cause, fatti o altro. Voi iniziate a cercare questa legge, iniziate ad avere rida all'emitter e risalite a questa cosa indietro, 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 indietro. E all'improvviso sarà la cosa più maledetta. Qualcosa di strano accadde un giorno. E se volete trovare il punto in una vita che faccia accendere la luce a un tizio, semplicemente cercate questo primo arbitrario. Lo troverete in un punto abbastanza remoto, ma è completamente irragionevole. È questo che non va in ciò. Se l'è sempre portato dietro, ma la cosa è completamente irragionevole. E lui l'ha sempre combattuta ed è sospesa in vista. E lui deve fare questo e quello. Ed è così che stanno le cose. E la logica 16 è: prima di poter essere considerato praticabile, un postulato astratto deve essere raffrontato all'universo al quale si riferisce e portato alla categoria delle cose che possono essere percepite, misurate o sperimentate in quell'universo. Questo sembra molto erudito, vero? Dice semplicemente che, se volete avere una x e una y in una equazione matematica, sarà meglio che mostriate il punto in cui si trovano le x e le y. Dice che quelle x e y devono essere portate nella categoria delle cose che possono essere percepite, misurate e sperimentate. Vi dice che una formula matematica non è di nessunissima utilità fino a che non vi siano inseriti dei valori reali. Non è davvero di alcuna utilità, a meno che in qualche momento, in qualche punto lungo il percorso, qualcuno ci inserisca un universo. È un niente astratto, e il tipo dirà: sono in grado di calcolare questo e calcolare questo, sono in grado di calcolare le x vanno bene e rappresentano degli infiniti, e sono in grado di calcolare le g e gli zeri, e così via. E calcolerò tutte queste cose e le calcolerò, e per Diana si sta divertendo un mondo. E tu dici: ehi, 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 dove sei? Il tipo dice: non sento neanche la tua voce. È andato. A proposito, quando date del processing a certe persone, loro hanno fatto praticamente quello. Hanno in effetti fatto praticamente quello. Ora loro avranno un universo tutto loro. E vedranno che questo universo tutto loro non è buono. Questo universo non è buono. Perché... Bene, è solamente il fatto che loro non poterono applicarlo in nessun modo a qualsiasi cosa stessero facendo e non ha alcuna relazione. Ed inoltre è solamente un vano sogno ad occhi aperti che non li ha mai condotti da nessuna parte e non ha nessuno scopo. e loro si sentono un po' tristi riguardo l'intera cosa, visto che non possono pensare niente di originale in ogni modo. E tu ottieni questa cosa. Allora, dove prendete il punto in cui le persone pensavano che sognare ad occhi aperti fosse una questione di pigrizia? Sognare ad occhi aperti, tanto tempo fa, era la vita e la morte della loro business stessa. Più avanti è diventato sognare ad occhi aperti. Come è diventato sognare ad occhi aperti? Questa è una cosa interessante da sapere. Del tutto indipendentemente da questo fatto, Kant, la ragione dell'esistenza di questa cosa non è altro che il fatto che si ha la speranza che un giorno o l'altro qualcuno non venga fuori con una cosa meravigliosa, la verità trascendentale. Tutta la conoscenza è al di là dell'ambito dell'esperienza umana. Lasciamo perdere, non lo è. Logica 17. Quei campi i cui dati dipendono maggiormente dalla formulazione di opinioni autorevoli sono quelli che meno contengono leggi naturali note. Volete un esempio? L'arte. Dipende veramente da opinioni autorevoli, davvero. L'arte è così. Qualcuno arriva e dice: adesso vedi questo neoimpressionismo cubista modernista. Dice: questo va di moda. E voi guardate quelle cose che semplicemente non hanno senso, se non per il fatto che in qualche modo vi peggiorano la vista. Voi dite: beh, immagino che sia ciò che va di moda. Come sai che va di moda? Beh, non c'è nessun modo per saperlo, perché non c'è nessuna legge alla base dell'arte. Potrebbe esserci. Oh, a proposito, questo è un buon esempio per voi da questo punto di vista. Questo in una diagnosi diventa molto interessante. Il preclear che dice: bang, bang, è così, è così, è così. Questo è, quello è, e quindi... accidenti, vi siete procurati un caso che è così partito per quanto riguarda la knowingness che la persona sta combattendo la sua ultima battaglia disperata. Non lo sa. L'unica cosa che è rimasta in lui è il fatto di essere altamente autorevole. E se sente di poter essere abbastanza autorevole, quindi, per Diana, in un modo o nell'altro riuscirà a farcela. Ma non sa. Sta combattendo con la parte anteriore di un pallone molto, molto gonfio, che corre il rischio di essere bucato in qualunque momento. Ora, logica 18. Il valore di un postulato è proporzionale alla sua praticabilità. Questo si dimostra da sé, ma non lo pensereste se si guarda la gente. Qualche volta è il postulato: beh, ho deciso di credere in me stesso e dopo di questo crederò in me stesso. E benché questo continui a darmi terribili mal di testa, ho comunque deciso così. Vedete, quello non è per niente un postulato di valore, perché non funziona. Stupidamente semplice. Logica 19. La praticabilità di un postulato viene determinata dalla misura in cui esso spiega fenomeni esistenti già noti, dalla misura in cui predice nuovi fenomeni la cui esistenza si dimostrerà vera al momento dell'indagine e dalla misura in cui la sua spiegazione non richiede che si dichiarino esistenti fenomeni che in realtà non esistono. Se vorrete studiare questo da qualche parte, vi darò un modo più semplice per studiarlo. Semplicemente andate a dare un'occhiata alle opere di un tizio chiamato Hegel. L'abbandono incontrollato con il quale alcuni scrittori del passato sono stati capaci di spiccare un salto nel nulla e dire: beh, eccolo qua. E tutti quanti si aspettano che cadano. E non cadono. Sembrano rimanere sospesi nel nulla, dicendo: eccolo lì. E quindi dopo un po' tutti quanti cominciano a credergli. Devono esserci arrivati. Stanno sfidando tutte le leggi conosciute. Una persona potrebbe arrivare e dire: la luna è fatta di gorgonzola. E lui dice: la luna è fatta di gorgonzola, e quindi andiamo su e guardiamo per vedere se la luna è fatta di gorgonzola. E non è fatta di gorgonzola. La teoria che gli fa credere che la luna sia fatta di gorgonzola probabilmente non è molto funzionale. Ma un tizio si siede e dice: la luna deve essere ricoperta di pomice. Noi saliamo e guardiamo la luna e di sicuro è coperta di pomice. Ora, la teoria sulla quale sta lavorando deve essere una buona teoria, perché ha predetto un fenomeno la cui esistenza, una volta cercata, è stata provata. Avete questo come test, quindi, per una teoria. Sul soggetto di come pensare, state sempre pensando partendo da postulati. Assumete che qualcosa sia vero e poi cercate di scoprire se è vero. Ora, 20. Una scienza può essere considerata come un grande corpo di dati allineati che presentano analogie nell'applicazione e che sono stati dedotti o indotti partendo dai postulati fondamentali. Questo è semplicemente per dare alla scienza una definizione. 21. La matematica consiste in metodi per postulare o risolvere dati reali o astratti in qualunque universo e per integrare postulati e risoluzioni attraverso la simbolizzazione dei dati. Questo dà il mal di testa ai matematici, a loro non piace. Logica 22. La mente umana è un'osservatrice, una postulatrice, una creatrice e un luogo di immagazzinamento della conoscenza. Quindi state studiando una manifestazione secondaria della conoscenza, ma la state studiando perché è un'anfora e un creatore della conoscenza, ed anche un distruttore. Logica 23. La mente umana è un servo meccanismo per qualsiasi matematica ideata o impiegata dalla mente umana. Scoprirete che i vostri problemi riguardo a una società spariranno nella misura in cui le persone di quella società possono pensare. E che qualunque soluzione voi introduciate in qualunque problema con il preclear sparirà nella stessa misura e non meglio di quanto lui possa assimilarla o essere un servo meccanismo per quella teoria. E voi potreste sapere molto bene che il motivo per cui il preclear è ammalato è a causa di così e così e così e così. E quella è la vostra teoria, ed il vostro preclear è semplicemente incapace di afferrare questa teoria. Quella potrebbe benissimo essere la risposta sbagliata, perché la sua mente è un servo meccanismo per la vostra teoria. E non dimenticatelo mai nel processing.